si tratta ovviamente di una microstoria nella grande storia delle ferrovie, così come l'abbiamo ascoltata nei tratti che ci ha esposto magistralmente Stefano Maggi. Una grande storia ha delle microstorie, quella della valigia dell'India è una di quelle, ed è, come dire, però una microstoria di valore, perché rappresenta una testimonianza importante, è di fatto l'ingresso ufficiale dell'Italia in questo mercato dei grandi collegamenti internazionali. Ahimè, è una però di quelle microstorie, come dire, che meriterebbe un approfondimento davvero, davvero serio. Io quello che farò oggi è cercare di tracciare sommariamente alcuni aspetti di questa microstoria, ma anticipando sin da adesso che meriterebbe davvero ben altra attenzione. Del ruolo dell'Inghilterra nel mondo ci ha parlato prima Barberini. L'Inghilterra, dominatrice del mondo, ha un problema: raggiungere nel più breve tempo possibile, lungo l'itinerario più sicuro, le sue colonie. Questo fu appunto il problema dei problemi, e fu pressante nella Inghilterra di tutto il XIX secolo, e diventò ovviamente un problema, come dire, sul quale porre un rimedio a tutti i costi, a maggior ragione nel momento in cui, sia nel campo dei trasporti terrestri che marittimi, e cominciavano a prospettarsi appunto soluzioni sempre più vantaggiose. Destava in particolar modo apprensione il collegamento con l'India, giudicato troppo lento a causa dei circa 100 giorni di viaggio e molto rischioso, dovendosi affrontare il passaggio in corrispondenza del Capo di Buona Speranza. La soluzione arrivò per merito di quel signore raffigurato lì in basso a sinistra sulla diapositiva, il tenente Thomas Fletcher Vaughan, che nel 1829 propose di effettuare il tragitto con un percorso misto terrestre e marittimo, lungo quella che allora fu definita la via egiziana. Egli stesso compì il tragitto dimostrando la validità della sua proposta, ma per varie ragioni l'itinerario fu inaugurato soltanto molto tempo dopo, nel 1837. Le navi partite dall'India raggiungevano Suez, dove uomini e cose proseguivano verso Alessandria d'Egitto attraverso un esotico itinerario nel deserto. Ci sono delle splendide litografie che descrivono questi passaggi, e le troverete anche da una rapida navigazione su internet. Dal porto mediterraneo di Alessandria d'Egitto salpavano le navi a vapore della Peninsular and Oriental, la famosa P&O, che nei primi due anni dall'inaugurazione raggiunsero Dover attraverso lo stretto di Gibilterra. Dal 1839 la navigazione fu limitata fino a Marsiglia, da cui si proseguiva per la Gran Bretagna per via terrestre, salvo il passaggio attraverso lo stretto canale della Manica. Nel 1862, per vostra comodità ho raccolto in questo schema una serie di tappe significative, nel 1862 l'itinerario fu ancora modificato, interessando il territorio italiano finalmente nel tratto da Ancona fino a Susa, in Piemonte, con treni che partivano in coincidenza dell'arrivo nel porto adriatico delle navi a vapore della Società Italiana Adriatico Orientale, provenienti da Alessandria ed Egitto, con tappa portuale a Brindisi. Ed ecco Brindisi che già si affaccia sostanzialmente sull'itinerario. Sarebbe interessante entrare nel dettaglio di questo primo tentativo di passaggio attraverso l'Italia, perché proprio in questo contesto diventa appunto importante il passaggio attraverso il Moncenisio, il colle del Moncenisio, dove praticamente proprio in quegli anni sarà realizzata, lo vediamo nella diapositiva successiva, proprio in quegli anni sarà realizzata, ecco, la famosa ferrovia scartamento ridotto, la ferrovia di Fell, una ferrovia che avrebbe dovuto in qualche modo sopperire alle difficoltà del collegamento via diligenza attraverso il colle del Moncenisio, una ferrovia che restò in servizio fino a quando praticamente appunto il traforo del Fréjus nonno ne decretò sostanzialmente il fallimento e quindi la definitiva chiusura. Ma immaginatevi, diciamo, il gran lavorio attorno a questa valigia delle Indie, che doveva essere in qualche modo trasbordata dalla nave al treno, dal treno alla diligenza e poi al trenino, per poi di nuovo tornare alla ferrovia, per poi di nuovo, quindi un bel lavorio davvero. Tra il 1866 e il 1869, su progetto inglese, vennero realizzate tutte le opere necessarie ad accogliere nel porto di Brindisi i piroscafi della P&O. A margine ci fu un insolito e frenetico fiorire di strutture ricettive di ogni genere, dal sacro al profano, dall'ospedale alla chiesa, dal luogo per l'accoglienza dei pellegrini a sostanzialmente i grandi refettori, eccetera, eccetera. Secondo la destinazione d'uso propria, alcune di queste strutture ovviamente sopravvivono tuttora nella città pugliese. Io tornerei però un attimo alla diapositiva precedente, perché qui vedrete che tra il 1861 e il 1865 si compie sostanzialmente la realizzazione della grande direttrice adriatica, ed è proprio nell'ambito di questo, come dire, fervore perché il trasporto della India Mail, della valigia delle Indie, come poi è stata denominata, praticamente potesse appunto attraversare il territorio italiano in ferrovia. Non ci si stupisce se poi praticamente il martedì 25 ottobre 1870 in mattinata fece il suo ingresso nella stazione marittima di Brindisi il primo convoglio denominato appunto valigia delle Indie. Perché non bisogna stupirsi, era il 25 ottobre 1870, perché in realtà siamo a un mese prima dell'inaugurazione ufficiale della linea, praticamente del completamento della linea da Bologna fino a Brindisi, cosa che avverrà soltanto il 22 novembre successivo. Quindi praticamente su quella che possiamo giustamente ritenere la pressione praticamente della compagnia inglese che gestiva il trasporto, di fatto praticamente la valigia delle Indie percorre prima delle autorità, percorre praticamente i binari fino a Brindisi, e appunto in quel giorno del 25 ottobre 1870 in mattinata arriva il primo convoglio, proviene dalla Francia, ha passato la città di Torino, Alessandria, Bologna ed è andato anche oltre Foggia. Seguirono in tutta fretta le operazioni di trasbordo dell'abbondante carico postale, casse, sacchi di corrispondenza e plichi, che costituivano quella che veniva effettivamente indicata come la valigia delle Indie. Il termine valigia sta a indicare il sacco in cui si trasporta normalmente la corrispondenza. C'erano anche dei viaggiatori a seguito, vengono tutti quanti a trovar posto sul piroscafo Delta della P&O e alle 14 in punto il piroscafo salpò per l'Egitto. Stranamente però la nave non proseguì attraverso il canale di Suez, che pure era stato inaugurato l'anno precedente, ma dopo aver fatto scalo ad Alessandria, posta e passeggeri raggiunsero Suez via terra, salvo poi riprendere la via marittima per l'India attraverso il Mar Rosso. Il viaggio aveva raggiunto la straordinaria durata di 22 giorni, con grande soddisfazione di Sua Maestà Britannica e dei suoi affezionati sudditi. Nel servizio regolare, seguendo il viaggio inaugurale, la nave partiva da Brindisi ogni domenica intorno alle ore 14 e in questo modo il servizio si caratterizzò per la sua cadenza settimanale, sia in un verso che nell'altro. Nella stagione del monzone estivo, però, saltava ogni schema di orario ed in particolare il treno da Brindisi partiva solo dopo aver ultimato le operazioni di trasbordo del prezioso carico postale proveniente dal lontano subcontinente indiano. A questo proposito possiamo dire sostanzialmente, così anche per i cultori delle cose ferroviarie, che un treno parte se ha una traccia oraria. Allora, perché si potesse in qualche modo effettuare il servizio della valigia delle Indie, ecco, esistevano qualcosa come una decina di tracce orarie e ognuna era praticamente, come dire, calibrata in modo che insomma il piroscafo, anche se in ritardo, avrebbe potuto trovare di lì a poco la corrispondenza con il treno. Potremmo aggiungere tante altre cose, per esempio alcune notizie raccolte nel merito ci dicono che nel tragitto da Brindisi a Bologna e viceversa veniva agganciata al treno anche una carrozza postale dove era presente un procaccia addetto al servizio universale, con mansione di smistare la corrispondenza senza mai però apporvi alcun timbro speciale, come invece sarebbe stato auspicabile per la gioia dei moderni collezionisti. Però, giusto perché dicevamo, ecco, guardiamo questo manifesto che contiene una grossa, come dire, bugia, nel senso che il percorso lo leggete sopra, ma le effigie delle tre città italiane che sono rappresentate sono rispettivamente di Milano, Roma e Venezia, città che non sono assolutamente sull'itinerario della valigia delle Indie, ed è la prima curiosità. La seconda curiosità invece la vediamo nella diapositiva successiva, ecco, questa è la stazione di Brindisi ai primi del Novecento da una cartolina piuttosto rara, andiamo avanti. Questo è il piroscafo Ersilia ed è uno della flotta della P&O e vedete sostanzialmente in gran lavorio sulla panchina per lo scarico, perché abbiamo dedotto da una serie di osservazioni che si tratta sostanzialmente di una nave che è appena arrivata, da cui vengono scaricate in fretta e furia praticamente i passeggeri, ma adesso tocca anche alle merci. A proposito delle merci trasportate, si parla soprattutto di cotone, poi la stessa posta che abbiamo già in qualche modo indicato in precedenza. Possiamo andare avanti? Perché dicevo, ecco, del procaccia postale che non avrebbe mai utilizzato nessun timbro, ma in realtà trovate lì in mezzo quella busta che porta proprio sopra un timbro rettangolare dove c'è scritto ambulante postale di Brindisi. Ed è praticamente, quindi, evidentemente praticamente una rarità. O molto probabilmente si tratta sostanzialmente di un periodo durante il quale questo esercizio postale fu svolto, salvo poi evidentemente essere di nuovo revocato, e questo è un altro battello della P&O, di cui vedete lì il manifesto pubblicitario e di cui vedete anche il logo nell'angolo in alto. E si trattò di un servizio, diciamo, piuttosto importante. Tanto importante che vale la pena citare un'altra delle storielle che girano attorno a questa questione della valigia delle Indie, perché magari Stefano Maggi me lo confermerà, ma non c'era progetto di nuova ferrovia in quegli anni, stiamo parlando praticamente degli ultimi vent'anni del 1800 sostanzialmente, che in qualche modo non fosse giustificato anche dall'esigenza di assicurare alla valigia delle Indie praticamente un percorso anche migliore.
Il traforo del Gottardo del 1882 nasce sempre, anche questo, inaugurato nel 82, nasce sempre con l'idea della valigia delle Indie.
Ma la cosa interessante è che viene, come dire, in qualche modo questa etichetta attaccata anche a percorsi che non c'entravano niente, perché durante gli studi da me condotti su quella che avrebbe dovuto essere la trasversale del Lazio fino alle Puglie, il cosiddetto asse praticamente Appulo-Sannittico, no? L'estensore del progetto di questa ferrovia decisamente secondaria, che avrebbe dovuto collegare Lazio, la zona di Frosinone o Rieti, secondo altri progettisti, con Campobasso e Foggia, praticamente, e dice lungo questo itinerario, la necessità di questo itinerario, perché lungo questo itinerario si realizzerà addirittura un risparmio di 200 km nell'itinerario della valigia delle Indie, cosa che invece poi scatenerà le reazioni di Paolo Dovara, ingegnere molto esperto, grande progettista di ferrovie, il quale bollerà questa cosa come una falsità tremenda, dicendo che bisogna smetterla di ogni volta invocare la valigia delle Indie, che anzi, ecco, proprio lungo l'itinerario Appulo-Sannittico, piuttosto che risparmiare 200 km in lunghezza, addirittura ne aggiungeva 48 al percorso, quindi decisamente, diciamo, una gran menzogna. Ma chiudiamo con questa parentesi, perché per le sue caratteristiche complessive la valigia delle Indie deve essere considerata a tutti gli effetti il primo convoglio a lunga percorrenza sulla rete ferroviaria italiana, ma anche il primo convoglio internazionale di rango. Dopo 10 anni di glorioso servizio cominciò il lento ed inesorabile declino. Il lunedì 8 marzo 1880, nei pressi di Capo d'Otranto, affondò il piroscafo Travancore in circostanze mai chiarite, forse una concomitanza di fatali avversità o per l'imperizia del suo equipaggio. Se navigate un attimino su internet, una serie di siti inglesi che si occupano di giurisprudenza marittima dedicano a questa vicenda un resoconto dettagliatissimo, ci sono tutti gli atti del processo che durò degli anni, in cui praticamente le accuse principali erano al comandante di essere ubriaco e all'equipaggio praticamente più o meno di essere in condizioni se non addirittura peggiori. Non se ne fece nulla, nel senso che la meticolosa inchiesta non portò luce sull'accaduto. Quello che si sa di certo è che la nave, che affondò praticamente in un tratto di mare profondo all'incirca 15 metri, è ancora oggi praticamente oggetto di culto da parte degli appassionati di immersioni, anche perché nella parte dedicata sostanzialmente ai passeggeri, soprattutto nella mensa, nel grande salone ristorante, sono ancora reperibili le famose porcellane Wedgwood. Lo ricordo perché abbiamo appena chiuso un ciclo di conferenze scientifiche su Darwin, e proprio la moglie di Darwin era praticamente rampolla di questa famiglia molto, molto ricca. Sono le ceramiche ancora oggi di sua maestà britannica, e da quelle parti, dalla parte di Capodotrand, ancora oggi qualcuno si fregia di aver recuperato praticamente. Ecco, sono le uniche cose rimaste, perché poi in realtà nessuno morì in quell'incidente, e addirittura tutto il carico fu trasbordato. Non sappiamo che fine fece, nel senso che probabilmente la nave, intanto che affondava, fu presa d'assalto e fu spogliata di ogni cosa. Se volete il riferimento preciso, sono le acque di Punta Maccarone, a 5 miglia a sud di Capo Otranto, ed è credo un'indicazione interessante. Non ci furono vittime, l'equipaggio fece in tempo a trasbordare nelle scialuppe anche il prezioso carico postale, ma qui vale la pena raccontare un altro aneddoto, perché in quella circostanza a Manfredonia, sebbene ancora priva della cognata ferrovia e con un porto in deplorevoli condizioni, si alzarono a gran voce pressanti richieste di attestare nel proprio porto Garganico, l'attracco dei piroscafi della P&O. Quindi, in ragione della pericolosità delle coste nel tratto più meridionale della Puglia, e in aggiunta per le gravi condizioni di degrado del porto brindisino, quindi sarebbe Manfredonia che non aveva il porto, denigrò Brindisi, che il porto invece ce l'aveva, per la sua pericolosità. La richiesta fu subito spedita al governo nazionale, e forse proprio a causa di questa richiesta furono accelerate le pratiche per la costruzione della ferrovia Foggia-Manfredonia, che sarà ultimata, se non ricordo male, nel 1885. Inutile dire che invece la compagnia, la P&O, non diede alcun ascolto alla richiesta, e la valigia delle Indie, scampata all'affondamento del Travancore, cedette invece ai mariuoli di ogni specie, che nel tragitto ferroviario, in particolar modo da Foggia a Brindisi, costituirono il vero tormento e pericolo per i malcapitati passeggeri. Furti, truffe, violenze, cibi avariati erano una piaga insopportabile, tanto che della vicenda si occupò addirittura, lo vediamo, ecco, questa è una delle carrozze che fecero servizio ristorante, l'ho presa da un sito inglese, e guardate, porta addirittura sul cornicione in alto l'indicazione Brindisi, quindi inequivocabilmente in servizio lungo il tragitto della valigia delle Indie. Vedete, nella prossima vedete anche gli arredamenti interni, questi sono tratti da una carrozza dello stesso tipo sistemata presso il museo di Madrid, del treno di Madrid. Ma andiamo avanti con la prossima diapositiva. Ecco, la vicenda di cui vi raccontavo prima, dei furti, delle truffe, delle violenze, finì addirittura in prima pagina sul New York Times. Se ne occupò appunto anche l'autorevole giornale, sollevando un gran moto di indignazione. Erano ormai maturi i tempi, perché i francesi chiedevano sostanzialmente che il traffico della valigia delle Indie potesse tornare sui loro percorsi, e nel 1914 il servizio, ormai decaduto dai fast originali, cessò completamente su tutto il tratto italiano. E abbiamo ragione di credere che, certo, fu colpa della guerra, l'Italia aveva scelto di stare dalla parte sbagliata, e però i mariuoli ci avevano messo anche lo zampino. Grazie a tutti.